105.250 è la frequenza alla quale speriamo siate sempre incollati e siamo in collegamento con Daniele, che è un lavoratore della ex Embraco, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Blackout.
Ciao a te e a tutti i tuoi spettatori.
Ciao, dunque, allora sappiamo che appunto siamo giunti, diciamo, un po' al punto finale di questa vicenda, al punto in cui non si voleva arrivare. Un epilogo drammatico che vede quasi 400 lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro e che non posseggono prospettive né alternative. L'ennesima riprova che in Italia ci troviamo a dover fare i conti con una classe politica totalmente inconsistente, quando non proprio incompetente addirittura. Vuoi raccontarci adesso appunto, magari anche le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori avranno già sentito parlare di appunto di questa vicenda, perché ricordiamo è una avvertenza, una lotta che va avanti da praticamente 4 anni, giusto, più o meno?
2017, sì.
E quindi si sono susseguiti tutta una moltitudine di appunto governi e relative proposte di salvataggio, ipotesi di creare poli diciamo produttivi appositi per fondere, diciamo, delle stesse produzioni in un solo grande progetto. Mi sembra si trattasse di appunto di fare questa specie di come dire joint venture, diciamo, tra aziende che producessero motori per frigoriferi, giusto?
Sì, in poche parole.
Tra le varie ipotesi. Comunque ti lascio la parola per aiutarci un po' a sbrogliare la matassa su questo caso, fare un po', diciamo, appunto un excursus su quello che è stato e che ha portato purtroppo a questo risultato, se non viene il termine, a questa situazione, ecco.
Grazie. Allora, la storia dell'Embraco è una storia che è un'azienda che, come grandezza, posso dirvi che era la seconda azienda più grande del Piemonte. La prima era la Fiat, la seconda era la nostra. Posso darvi un numero: quando io sono entrato in azienda nel 97, eravamo più o meno 3.000 persone. Pensate che dal 97 ad adesso, che c'è stato il fallimento, siamo arrivati ad essere 400 persone, per cui negli anni questa è stata la moria di questa azienda, un'azienda che anche quando è stata decretata finita dalla stessa Whirlpool, era un'azienda che concorreva come produzione, come numeri di produzione, con i cinesi, quelli che dicono che devono essere i più grandi produttori come numeri del mondo. Cioè, noi siamo stati chiusi per un fatto più che altro finanziario. Hanno deciso che finanziariamente l'Italia non era da puntare, ma era da puntare a altre zone sempre europee, sempre nella cerchia europea, perché la Slovacchia, che è l'azienda che invece ha preso il nostro posto, era un concorrente stesso nel territorio europeo, per cui anche questa cosa, che come costo del lavoro in Europa, che tutti dicono che dovrebbe essere l'Europa unita, c'è una talmente tanta differenza di costo del lavoro che ci facciamo concorrenza, ci chiudiamo uno con l'altro tra piccoli stati, grandi stati, certo, ma sempre nello stesso medesimo territorio.
E anche di normative, tra l'altro, oltre che di costi.
Anche di normative, perché nel momento in cui tu in Italia non puoi tenere un'azienda aperta perché non hai fiscalmente degli aiuti di uno Stato, in Slovacchia, in poche parole, quello che hanno aperto a zero, nel vero senso della parola. Nel momento in cui avevano bisogno di licenziare, lì non c'era cassa integrazione, lì c'era licenziamento, e siamo sempre nello stesso territorio e dovrebbe avere le stesse, a logica, le stesse medesime leggi. Cioè, noi abbiamo potremmo essere un esempio di quello che l'Europa non deve essere, cioè che in realtà è, perché invece di essere uniti siamo tanti stati messi assieme che continuano a fare la guerra commerciale, industriale, che si facevano quando l'Europa unita non esisteva, cioè, con leggi che non esistono, perché in Italia hanno abbozzato una legge dopo che è successo quello che è successo a noi, portandola fino all'Europa, e l'Europa gliela cancellata letteralmente. Cioè, è una situazione che poi è stata una storia che poi rappresenta tutto quello che c'è di marcio nell'industria moderna, nella politica moderna, perché noi se guardiamo, abbiamo passato tre governi che hanno anche delle, diciamo, chiamiamoli così, dei colori talmente tanto differenti che uno dovrebbe pensare che anche le idee dovrebbero essere differenti, ma noi da Calenda, che è stato il primo, a Di Maio, che è stato il secondo, a Giorgetti, che è stato il terzo, al Mise non abbiamo visto tutta questa differenza. Cioè, il primo ci ha messo in mano a dei veri e propri squali, ladri, non so, si possono chiamare in molti modi, ma non persone che ci avrebbero dovuto reindustrializzare. Quando sono andati i giallo-verdi al governo, sia Di Maio, che era al Mise, che non c'è mai stato perché non c'era mai, ma come figura ci doveva essere lui con le politiche del suo governo, non hanno fatto letteralmente niente, dovevano solo controllare che chi doveva reindustrializzare a noi l'avrebbe fatto. Non lo hanno mai fatto, anche se noi per un anno intero gli abbiamo detto che l'unica cosa che facevamo non era produrre, ma era colorare una settimana un muro di rosso e la settimana dopo, il mese dopo, ricolorarlo di giallo. Cioè, quello. Il terzo, Giorgetti, si sapeva già che idea aveva sulla industria, su come fare industria, eccetera, eccetera, mettere tutto in mano a un privato. Adesso trovare un privato che si prendeva sul groppone il futuro di 400 persone era totalmente impossibile, quando c'era un piano, come giustamente ricordavi tu, già fatto per un rilancio del bianco in Italia, che doveva unire noi, che avevamo delle competenze sui motori, con un'azienda di Belluno che aveva delle competenze anche loro sempre sui motori, ma avremmo costruito il nuovo polo del bianco in Italia, che ormai è scomparso. Dopo mesi e mesi di rilanci, di mezze parole dette, di sembrerebbe addirittura aziende straniere che sempre diventavano concorrenza, per non avere una concorrenza forte, perché sia noi che loro eravamo delle aziende che sapevamo il fatto nostro sulla costruzione del motore, e noi e del frigorifero intero loro, hanno bloccato e questa era un'azienda giapponese, che è quella che ha comprato la Whirlpool. Adesso noi siamo come siamo, il 23 di gennaio è finito tutto, perché il fallimento è partito, è finito anche il periodo di fallimento che da cui ci potevamo anche riprendere, e invece Mel sembrerebbe che si riprende, ma anche lì chi deve rilanciarlo è sempre il solito ministro del lavoro, che è sempre il solito Giorgetti.
Certo. Scusami se interrompo un po' il tuo excursus. Dunque, abbiamo capito che Diciamo, sono state, come abbiamo già anticipato nella presentazione, nel presentare appunto questo approfondimento, che la politica delle colpe, i politici, le istituzioni hanno delle grandi colpe, perché appunto si sono presi hanno detto di prendere in carica il vostro problema, e poi alla fine tutto si è risolto come ci stavi spiegando. Ecco, volevo chiederti, fare un po' una sorta di provocazione, diciamo, però a tuo parere totalmente appunto personale, ci poteva essere un tipo di risposta diversa da parte dei lavoratori, organizzati o meno, appunto sia a livello sindacale, che sia proprio anche di auto-organizzazione di fabbrica, di appunto di, come dire, cercare magari di creare un po' di terreno fertile interno per magari capire come affrontare assieme certe situazioni? Secondo te, in poche parole, noi abbiamo visto dal punto di vista diciamo delle istituzioni cosa si è sbagliato, invece diciamo dalla controparte di chi doveva tra virgolette lottare, secondo te quali sono stati un po' gli errori che hanno portato a questo?
Ma noi abbiamo lottato fino a quando, devo dire la verità, abbiamo visto una possibilità. Nel momento in cui questa, anche le ultime possibilità, si sono sciolte al vento, nel vero senso della parola, i lavoratori, ognuno ha pensato a se stesso. Forse perché era è difficile anche però parlare in questi termini, perché non siamo persone, sai, che dobbiamo pensare a noi stessi, siamo persone che dobbiamo pensare normalmente a una famiglia, e allora la lotta tu la fai quando può portare a qualcosa. Nel momento in cui vedi che la lotta non ha un fine, giustamente penso che ognuno poi pensa anche al problema principale, cioè la mia famiglia deve mangiare. Con 800 euro al mese nessuno di noi avrebbe potuto pensare di mandare avanti la propria famiglia, per cui ognuno poi ha preso un po' la sua strada, chi è riuscito a trovare un lavoro, chi anche in nero portava a casa qualcosa, e le lotte sono diventate una cosa secondaria. Poi ti dico, avendo anche avuto i giornali che ci hanno seguito molto, avendo avuto un'opinione pubblica che forse fomentata molto dalla Monsignor Nosiglia, che penso che sia l'unica persona che ci è stato vicino dal primo giorno fino ancora oggi, che ha anche se tra un po' va in pensione, ancora oggi parla dei lavoratori in braco, cerca di dire di non abbandonarci, ha telefonato a vari industriali, ha fatto scrivere una lettera dal Papa, che uno non ci penserebbe nemmeno, perché il ruolo normalmente del protettore o chi aiuta i lavoratori dovrebbero essere più partiti di sinistra che non la Chiesa cristiana, però sono talmente successe tante cose strane nella nostra vertenza, che anche questa è una delle varie cose strane che ci sono. Quello che dicevi tu sui lavoratori, ti dico, io posso anche io capisco la maggioranza delle persone, cioè, che quando hanno visto che proprio non ne potevano più, non riuscivano più, alla fine hanno abbandonato la lotta e hanno pensato alla loro vita.
Ecco, Daniele, ti interrompo un secondo. Ciao, sono Benny, sono il socio di Andrea qui a fianco a me.
Ciao.
L'embraco l'ho affrontato, sono quasi 20 anni che faccio la trasmissione che tratta tematiche sul lavoro, e l'ho trattata almeno un paio di volte, che è mia memoria. In più vi ho incontrato nelle manifestazioni del 1° maggio,
certo.
Cortei corposi, ho parlato con i compagni anche che venivano da fuori, perché insomma la Whirlpool sotto forma di embraco si nasconde in varie altre province, città metropolitane, eccetera eccetera, quindi sta facendo un po' strage dappertutto. Ma adesso che siamo alle fasi finali, insomma siamo oltre il finale, cosa della lotta ci puoi raccontare dall'interno, invece, che ha manifestato l'unione dei lavoratori? La lotta è stata, insomma, ci sono stati dei punti di picco. Ad esempio, all'inizio degli anni 2000 mi ricordo c'è stata un'occupazione della tangenziale, se non sbaglio. Ci sono stati comunque dei momenti di picco in cui voi lavoratori siete riusciti ad alzare la testa e a far non solo parlare i giornali, l'opinione pubblica, ma proprio a rivendicare che il posto era vostro ed è un vostro diritto, proprio praticamente per questo, perché ci sono stati molti altri che ti chiederei, insomma, di ricordare qualche momento di questi. La lotta è durata 4 anni e più, insomma, perché l'avete sostenuta con la lotta. Ecco, se ci puoi raccontare i momenti di picco, sarebbe utile per ricostruire tutta la storia. Grazie.
Prego. Guarda, un momento che io ricordo molto bene, non è una cosa che forse si è venuta a sapere o si è venuta a sapere in modo un po' così, frasine su un articolo e basta, cioè, ma io penso più che altro alle lotte interne che abbiamo fatto, soprattutto quando avevamo capito noi lavoratori, stranamente non chi doveva controllarli, che i personaggi della Ventures che dovevano farci da reindustrializzazione erano dei ladri. Non ho paura nemmeno di dirlo, perché l'ha detto la finanza, per cui non ho paura di smentita. E nel momento in cui padri di famiglia, madri e coniugi, perché noi avevamo anche famiglie intere che lavoravano da noi, sfidano il padrone che sta dicendo delle bugie, sta proprio si sta arrampicando sui muri per cercare di portare avanti le sue bugie, e queste persone che da poco hanno ricominciato a lavorare, perché era qualche mese che noi avevamo ricominciato, perché giustamente con la reindustrializzazione noi siamo stati un anno intero in cassa integrazione fissa, poi abbiamo cominciato a rientrare mensilmente, non tutti assieme ma a gruppi, eppure nel momento in cui capivamo che c'era qualcosa che non andava, tutti davanti a come si faceva negli anni 70, diciamo, tutti davanti la porta del direttore a gridare che doveva venire fuori a darci delle spiegazioni, e loro che non volevano venire poi venivano, ci davano delle spiegazioni, personaggi che fino all'altro giorno non li avevi mai visti parlare in quel modo con i padroni quando c'era la Whirlpool, erano proprio i silenziosi eccetera eccetera, che con molta calma e anche con molta con molta educazione, nel vero senso della parola, gli dicevano in faccia che ci stavano prendendo veramente per i fondelli e che ci stavano mandando sull'astrico.
Bene, Davide, scusami se ti interrompo di nuovo, e siamo appunto quasi alla fine del nostro tempo a disposizione. Se non lo so, c'è poi stato qualche, tu hai detto, ci hai spiegato che appunto è stato difficile, come dire, dal vostro punto di vista è stato difficile pensare a continuare questa lotta, quindi immagino che non ci saranno delle altre iniziative che volete lanciare, ecco.
Ma allora io ti dico che adesso vediamo, perché stiamo cercando di vedere come costruirla, ecco, un'iniziativa. Però non so se avete sentito che per riuscire a salvaguardare questi personaggi dalla galera, la Whirlpool stessa, che già lì non si capisce bene perché la Whirlpool difende queste persone che in realtà dovrebbe aver fregato anche a loro, perché i soldi che della reindustrializzazione erano della Whirlpool, hanno fatto una proposta a tutti i lavoratori di prendersi 5.000 euro, stare zitti, firmare un foglio che nessuno può denunciare più niente di quello che è successo con la Ventures, e molti lavoratori, si parla del 90% dei lavoratori, hanno accettato questa proposta. E lì è anche da capire, perché nel momento che, come vi dicevo da mesi, che uno prende solo cassa integrazione per salvare il salvabile, si prende anche questi 5.000 euro. Però c'è questo 10% che ancora non ha accettato, questa proposta, e queste persone, tra cui ci sono anch'io, vedremo di portare avanti la lotta in qualche modo, vediamo se in modo legale oppure solo sui giornali, però pensiamo che cercheremo in modo legale, con un legale o qualcosa, di far venire fuori la verità di tutta questa situazione.
Va bene Davide, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e ti salutiamo dai microfoni di Blackout.
Grazie, vi ringrazio tanto per la possibilità di spiegarci, di poter spiegare ancora la nostra quello che ci è successo, e speriamo che non succeda, cercare di non far più capitare cose del genere ai lavoratori italiani.
Esatto. Grazie, ciao.
Grazie, buona serata.
Ciao.